Salmo 16, 15, lo preghiamo a cori alterni, lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra il loro nome.
Il Signore è mia parte e eredità, il mio carice. Nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo salmo parla della nostra vita come una vita di intimità con il Signore, di chi riconosce nella relazione con il Signore la verità della propria vita. Qualcosa che avviene sempre, di giorno e di notte, perché dice il salmista: io pongo sempre innanzi a me il Signore. C'è una relazione reciproca tra il Signore e il credente, tra il Signore e il salmista, tra il Signore e ciascuno di noi, che viene evidenziata anche col termine: io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra. E termina dicendo: dolcezza senza fine alla tua destra. Come dire che c'è una reciprocità. Ciascuno diventa per l'altro il riferimento. E in un certo senso allora ciò che è chiamato a fare qui il salmista è quello di accogliere questa vicinanza del Signore, questo desiderio di relazione che il Signore ha. La grande verità che viene proclamata in questo salmo è: nelle tue mani è la mia vita. È l'affermazione di chi confida pienamente nel Signore, come il Levita, cui in genere si attribuisce questo salmo, che non aveva parte con la terra, con gli altri, ma aveva nel Signore questa sua eredità. E allora sapere che la propria vita è nelle mani del Signore. C'è questa grande intimità a cui il Signore chiama, ma è anche un'intimità che uno pian piano scopre, non è qualcosa che venga data in maniera magica, automatica all'inizio. Mi indicherai il sentiero della vita. Ecco, allora si tratta di camminare verso questa intimità, verso questa fiducia, verso questa consapevolezza che la nostra vita riposa nelle mani del Signore. In questo salmo ci introduciamo al brano di questa sera, che è Marco 3, 13, 19.
Abbiamo concluso la prima sezione del Vangelo di Marco, che ci presentava Gesù che annuncia il regno, chiama a seguirlo, libera dal male, dà la libertà di fare il bene, monda la vita dalla lebbra, cioè dalla morte, perdona i peccati, ci fa camminare, ci toglie tutto ciò che ci blocca. Lui è il medico, lui è lo sposo e ci prepara un banchetto. Il banchetto che ci vuol dare è Dio stesso, il sabato, cioè vivere del sabato, vivere di Dio, cioè ci dà se stesso, è lo sposo. E poi ci apre la mano per accogliere questo dono e per avere la mano nuova, la mano del potere, questa la mano chiusa che può solo possedere e dar morte, si apre per accogliere, per lavorare e per donare, diventa come la mano di Dio. E subito dopo questo dono decidono di ucciderlo, e quindi un momento di crisi, sembra che tutto sia finito, e invece comincia una nuova ripresa. Abbiamo visto la volta scorsa, vengono da tutte le parti, gli corrono addosso per essere guariti e salvati. Cioè i momenti di crisi sono i momenti nei quali si va oltre, non sono i momenti in cui bisogna smettere, in cui c'è un salto qualitativo. E questa sera c'è un salto qualitativo nuovo, una nuova chiamata di chi ha già avuto la prima era seguirlo, adesso vediamo la nuova chiamata, ci sono varie chiamate.
Marco 3, 13, 19. E sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui e vennero da lui. E fece 12 che chiamò anche apostoli per essere con lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare i demoni. E fece i 12 e impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo e Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo consegnò.
Come notate cambia lo scenario, prima Gesù si muoveva sul lago di Galilea, poi è entrato nella sinagoga, poi nella casa, poi di nuovo nella casa, poi di nuovo nel deserto, poi entra di nuovo in casa, poi passa sui campi, poi l'abbiamo visto di nuovo nella sinagoga per la penultima volta, quando decidono di ucciderlo, e poi sul mare di nuovo con la barca, dove dice tenetemi a disposizione una piccola barca, che è simbolo della Chiesa, dove io non sarò schiacciato. Ecco, ora vediamo questa piccola barca che è costituita da queste persone, e in questo testo che ci parla dei primi 12, ci parla della chiamata di ciascuno di noi a un livello più profondo. La prima chiamata era seguire lui. E quando uno segue una persona, cosa capita se lo segue? Che vede cosa fa, no? E se tu segui uno che vedi, che libera dal male, libera per fare il bene, fa camminare gli zoppi, perdona i peccati, è amico di tutti i peccatori, e ti apre la mano che era chiusa, ti dà la vita nuova, ti monta dalla lepra, cosa diresti tu di questo? Io più che seguirlo vorrei anche starci insieme. E c'è la seconda chiamata, cioè la prima chiamata era per seguirlo, e seguendolo una persona simile che libera tutti i desideri più profondi dell'uomo e li compie, dico, allora c'è la seconda chiamata per chi ha capito questo.
Vediamo il versetto 13 e la prima parte del versetto 14. E sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui, e vennero da lui, e fece 12 che chiamò anche apostoli. L'iniziativa di ciò che avviene è un'iniziativa di Gesù, è lui che sale sul monte, Gesù è una persona in movimento. La prima chiamata a cui si faceva riferimento avviene lungo il mare di Tiberiade, questa avviene in un altro luogo, ma dal mare fino alla montagna la strada ha condotto prima attraverso la sinagoga, poi nella casa di Simone, poi Gesù che si reca anche negli altri villaggi dicendo ai suoi andiamocene altrove, e adesso c'è questo salire sul monte che di per sé indica un distacco, anche simbolicamente richiama un avvicinamento all'intimità del Signore. Il monte ha questa portata forte, simbolica, ma anche nel Vangelo vedremo come di fatto ci sarà questa salita. Ora, questo richiama sia qualcosa appunto di Gesù, ma anche del discepolo. Allora, innanzitutto c'è l'iniziativa di Gesù, è lui che sale. Come dire che ciò che avviene qui fa parte di un'iniziativa del Signore. Ciò che accomuna la prima, la seconda chiamata è che è qualcosa che viene da Lui. L'iniziativa non è nostra, un modo per dire anche la gratuità di quello che sta avvenendo. E questa salita sul monte indica da parte del discepolo appunto quasi l'uscire un po' da una genericità della sequela, un approfondire questa sequela e un maggior avvicinamento. Non solo sale, ma si dice chiama. In maniera esplicita viene posta in evidenza questa iniziativa da parte di Gesù. Quelli che voleva lui, quelli che lui portava nel cuore. Questo pone la chiamata in questa esatta prospettiva, cioè è qualcosa che ci accompagna, come innanzitutto come se ci troviamo di fronte a un dono. Questa mi sembra la realtà più vera, cioè non viene fatto niente dagli altri, ci sarà una risposta a una chiamata, ma in realtà questa chiamata è un dono del Signore. Allora, come nella prima, potremmo dire per la seconda, il tempo del dono non è finito. Non siamo posti tanto davanti ad un compito, quanto a qualcosa che ci viene donato.
Chiama quelli che voleva lui e gli altri domandano. Tutti? Bene. E sono 12. 12 rappresentano i 12 patriarchi, le 12 tribù, cioè tutto il popolo. Questi 12 rappresentano tutti noi. Però un'altra cosa ancora. Quelli che vuole vuol dire quelli che ama. No? E lui ama tutti. E in questi 12 chiama tutti. Come nei 12 patriarchi di Israele c'è tutto il popolo che viene dopo. Come nel padre ci sono tutti i suoi figli che verranno dopo, così questi 12 rappresentano ciascuno di noi, che sono tutti amati, chiamati perché amati.
Sì, mi sembra bello questo, perché non è che sono i 12 che escludono, però potremmo dire è bene che ne chiami 12, è bene che chiami questi, perché allora ognuno poi si può riconoscere in questi. Per cui non è una parola che si perde, non è che il Signore chiama
una dozzina
o l'umanità in generale, no.
Chiama per nome.
Avviene la chiamata per nome, ogni persona. Allora davvero è un numero che dice la totalità, ma in questa totalità nessuna identità va perduta, non è che ci si confonde. E il fatto che ne chiami 12, appunto come le 12 tribù del popolo di Israele, come dire che qui si forma un popolo, cioè ciò che Gesù porta nel cuore è esattamente la costruzione della fraternità, della comunione fra le persone, formare questo popolo. Non ha di mira chissà la consegna di quale verità nascosta, di quale dottrina segreta.
O quale potere occulto, avere il dominio del mondo.
fece questo desiderio di comunione fra le persone.
E vennero da lui e fece 12 fare l'atto di creativo e la nuova creazione. Questi 12 sono il nuovo popolo, e il nuovo popolo avrà una qualifica particolare che vedremo subito dopo. Dice, li chiamò apostoli, e tra parentesi perché non c'è tutti i codici, ma lo dirà dopo. E adesso vediamo il senso di questa seconda chiamata, che è la chiamata di ciascuno di noi più profonda rispetto alla prima, a quello di seguirlo.
Allora vediamo la seconda parte del versetto 14 e il versetto 15. La prima parte, fece 12, che chiamò anche apostoli, per essere con lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare i demoni.
Ecco, la prima cosa che li chiama, credo che la vostra Bibbia traduce per stare con lui. In greco c'è per essere. Che differenza c'è tra essere e stare? Stare è il luogo dove sei. Essere è qualcosa di più profondo. Essere con uno è un'altra cosa che stare con uno, perché se stai con uno, vabbè, stai in quel momento. L'essere invece vuol dire che il tuo essere è essere con l'altro. Ora, noi siamo chiamati per essere con lui, con questo complemento di compagnia.
Questa è la prima finalità, come potremmo dire, la finalità principale. Per questo si viene chiamati, innanzitutto per questo.
Ecco, prima però ancora di vedere, no scusa, mi veniva in mente, ma perché uno chiama a essere con lui, secondo voi? Cosa ci sta a monte di questa chiamata? Perché vuole che noi siamo con lui? Perché lui che vuole stare con noi. Cioè, se tu vuoi che uno stia con te, perché vuoi che uno stia con te? È perché gli vuoi bene, perché vuoi tu che stia stare con lui. Cioè, se voi vedete la Bibbia, è tutto il desiderio che ha Dio di stare con l'uomo, perché Dio è innamorato dell'uomo. Se guardate il Cantico dei Cantici, c'è lo sposo, che Dio dice alla sposa, che siamo ciascuno di noi, dice, mi hai rapito il cuore con un solo tuo capello, con una perla della tua collana, ma mi hai rubato il cuore. Oppure dice, non guardarmi perché il tuo sguardo mi turba, ma mi fai perdere la testa. Cioè Dio realmente, essendo amore, ci ama ciascuno di noi di amore infinito, e fin dal primo giorno va con Adamo, dove sei che ti sto cercando? E verso sera è giusto andare a passeggio insieme, no? Cioè questo desiderio che ha Dio, che è amore, di stare con noi, e il principio è la vita stessa, perché Dio è uno che sta con.
Di fatto in questi primi versetti quello che viene messo in evidenza è la centralità di questa relazione. Chi ama quelli che voleva lui, vennero da lui e fece 12 per essere con lui. Vuol dire, ciò che avviene è appunto un progredire in questa relazione con Gesù. Questo è il centro. Allora non c'è nessuna dottrina, non c'è nessuna ideologia, c'è questa relazione personale a cui Gesù chiama, addirittura diventa la finalità principale di questa chiamata. Lo vedremo non tanto per coltivare chissà quale legame privato, tanto è vero che ne chiama subito 12 per far vedere a che cosa mira questo, però nessuno ci può sostituire in questa relazione.
E cosa capita? Stare con lui. Siccome tutto è stato creato dal figlio, per il figlio, nel figlio, in vista del figlio, col figlio, se siamo con lui abbiamo la nostra identità, siamo figli, e con lui entriamo a far parte della Trinità. Siamo figli del Padre, abbiamo lo Spirito e diventiamo fratelli di tutti. Con lui realizziamo la nostra essenza di essere figli, di essere ciò che siamo. Senza lui siamo nulla di noi stessi. Senza questa relazione, essere con chi sono? Con me stesso. Non si può essere con se stessi. Perché l'amore è essere con l'altro. E ora siamo chiamati a essere con Lui, che è il Creatore, che è colui che ci ama di amore eterno, colui che dà la vita per noi. E lì ritroviamo la nostra identità di figli nel Figlio. Il senso della vita, cosa sarà dopo morto, dice Paolo? Oh, bello, saremo sempre con Lui. C'è questa compagnia che va oltre la morte. E già ora questa compagnia, non essere mai soli, perché la solitudine è il male radicale, è la negazione della vita. E nessuno di noi è solo, perché il Signore è con ciascuno di noi e ci chiama a rispondere a questo suo essere con noi, col nostro essere con Lui. E dove c'è reciprocità c'è vita per tutti e due. Comunque per noi c'è sempre, perché Lui ci ama. Vive anche Lui se finalmente anche noi stiamo con Lui.
Siccome se i dodici comprendono immediatamente che ciò a cui sono chiamati non è primariamente un compito, ma proprio a un essere, qualcosa che riguarda la loro identità, non ciò che sono chiamati a fare. Questa eventualmente sarà una conseguenza di questa relazione. E allora è questo che Gesù porta nel cuore, non solo questi che Gesù porta nel cuore, questo desiderio, questa amicizia, questa familiarità. E in questo Gesù tornerà con i suoi a ribadire questa verità. Quindi che questa è la cosa che conta. Allora non si tratta tanto di fare chissà quali cose, si tratta di vivere in un determinato modo. Allora questo essere con Lui significa crescere in questa familiarità con Gesù, essere lì con Lui, con tutto noi stessi. Il fatto che questi vengono chiamati e loro vanno da Lui dice esattamente questo, che si comincia, o meglio si progredisce, in questo rapporto personale con Lui.
Ed è bello che nell'essere con è implicato tutto l'uomo con tutte le sue parti. Sei con una persona innanzitutto con l'orecchio, ascoltandolo. E ascoltando una persona la accoglie, diventa parte della tua vita, la lascia entrare dentro di te. Quindi l'essere con, questo è il principio della fede proprio, no? Questa conoscenza, questa intimità che diventa ascolto dell'altro, che lo concepisci dentro di te e vive in te così com'è, diverso da te. Poi con gli occhi, che è il cuore, cioè è l'amore in fondo. Ma poi anche coi piedi lo seguono, vuol dire che fai lo stesso percorso, le stesse scelte. Al bivio scegli la stessa cosa che ha scelto Lui, non il contrario di Lui. Poi con le mani tocchi, sei in comunione, e la mano vuol dire anche l'azione, agisci come Lui. Cioè, si è con Lui praticamente con tutto il corpo, non con le idee. Con l'orecchio, con gli occhi, col cuore, con i piedi, con le mani, tutto. È la compagnia proprio. E il sentimento poi di essere con uno che è così, che abbiamo visto, che ci ama, e cambia la qualità di vita. Tu ti accorgi nel momento in cui ti senti solo, abbandonato, che faccia c'hai, e nel momento in cui guardi quanto Lui ti ama, perché noi abbiamo tutti bisogno infinito di amore. State tranquilli, nessuno ve lo darà mai. Avete mai visto una persona infinita, eccettuato pochi, uno solo in Italia forse? Se fosse finito sarebbe meglio. Saremmo in delirio tutti. Cioè, questo desiderio non sarà mai soddisfatto. È il desiderio di Dio che non può essere riempito che da Dio. E poi anche con gli altri potremo avere lo stesso amore che ha Dio per noi, ma non è che questo è antagonista. Cioè, ti dà una terza dimensione anche, supponi, no, l'amore a due dimensioni non sta in piedi, questo foglio non sta in piedi. Due dimensioni, a tre dimensioni sta in piedi abbastanza bene. E questa terza dimensione che è l'amore stesso, che non si sovrappone a nessuna relazione, ma la rende possibile l'essere con Lui che è la vita e l'amore. Per questo è il senso della vita, come dice Paolo. Sono stato conquistato da Cristo Gesù e corro anch'io per conquistarlo, perché Lui è la mia vita. Ed è quella vita che mi permette poi di amare tutti e di amare me con tutto il cuore, come amo Dio e come amo gli altri, cioè che ti apre alla pienezza, cioè ti apre addirittura alla vita della Trinità. E siamo chiamati a non meno di questo, che è la cosa che poi siamo chiamati a vivere in ogni relazione.
Mi metto per l'immagine, possiamo immaginare un cerchio di persone, magari con un po' di distanza fra le persone che sono messe nel cerchio. Se ciascuno si muove verso il centro, allora ci si avvicina anche fra le persone che sono lì accanto le une alle altre. Come dire, c'è una relazione col centro che ci aiuta poi a vivere bene anche le relazioni tra gli altri, con gli altri. Questa è la relazione essenziale. Cioè, se si ha di fronte agli occhi, come si diceva, con gli occhi, con l'ascolto, eccetera, questo Gesù, ma questa sarà la relazione che ci porterà a vivere relazioni fraterne con gli altri. Direi come frutto di questa relazione. Appunto, nessun antagonismo, nessuna concorrenza, nessuna separazione tra queste cose. La questione è comunque essere con Lui. E a questo che Gesù chiama. Senza questa, che è la cosa fondamentale, anche le altre non ci sono, non possono esserci. Altrimenti, oppure se ci sono, sono frutti dei nostri sforzi, ma che non dureranno a lungo. Addirittura nel Vangelo di Luca, quando tornano dalla missione 72, che sono contenti per le meraviglie che hanno visto, Gesù ha detto: non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, ma perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Come dire, la tua vera identità non te la danno nemmeno le cose che fai, ma l'amore che si ha per te, questo sì.
E che è semplicemente la risposta all'amore che Lui ha per me. Il vero partner di ogni persona è Dio. Per questo ogni uomo è sete di amore infinito, ed è inutile che vada a cercarlo dagli idoli, se no distrugge. Se tu ami un uomo o una donna perché è il migliore del mondo, perché è infinito, poveretto se fa un errore quello. Poi ti metti a viaggiare un po', impari la geografia, da conoscere i migliori e lasci perdere quello, come capita. E invece non lo ami di amore assoluto di sponda, cioè con lo stesso amore con il quale Dio ama me senza se e senza ma, anch'io amo l'altro senza se e senza ma.
Appunto, come se in questo ci venisse data la possibilità, attingendo a questa fonte possiamo vivere anche noi e portare anche quest'acqua. Posso passare alla seconda parte?
Sì.
Per dire che proprio da questo essere con Lui poi si dice: e per inviarli a proclamare. Come dire, c'è qualcosa che è come un frutto naturale in cui non bisogna quasi sforzarsi, perché viene da sé, per inviarli a proclamare e ad aver potere di scacciare i demoni. Cioè, in un certo senso, queste persone si rendono trasparenti. L'amore che ricevono è l'amore che poi vivono. Non c'è altro da aggiungere. E allora anche il proclamare non sarà altro che proclamare, non viene detto nemmeno che cosa, ma non c'è bisogno di dirlo. È il Vangelo che proclamano, è Gesù che proclamano, quello con cui loro sono. Questo passerà.
Praticamente passa l'esperienza che loro hanno. Ricordate quello che volevo essere con Gesù, Marco 5:19, l'ex indemoniato. Voleva essere con Gesù e Gesù lo manda a far che cosa? Annuncia ciò che il Signore ha fatto per te. Cioè, praticamente, cos'è che testimoni? La tua esperienza è quanto è bello essere con Lui, che è la realizzazione è piena dell'umanità di ogni uomo, anzi di Dio stesso. Ma non sono tanto le parole, è come un fuoco che si accende a un altro fuoco in fondo, si diffonde così, è come un'armonia che echeggia, ed è bello questo, non è propaganda, ecco, voglio dire. E poi un'altra cosa, se io sono con Lui, col Figlio, che ha lo stesso amore del Padre, che ama tutti gli uomini, cosa faccio? vado verso i fratelli perché andando verso loro realizzo lo stesso amore che ha il Padre per me. Quindi è lo stesso amore che mi spinge verso gli altri, non è proselitismo o propaganda.
Mi metto un'immagine che è di un affresco del Masaccio a Firenze. Nella Cappella Brancacci c'è la guarigione che Pietro opera, viene raccontata negli Atti, dove si dice che l'ombra di Pietro guarisce e Pietro ha la mano destra nascosta nel manto, come dire, non è per suo merito, non si vede neanche la mano, eppure man mano che lui passa le persone si stanno alzando. Cioè si è talmente pieni di un'altra presenza che questa presenza sfugge, non la controlliamo nemmeno noi, anzi non dobbiamo mettere la mano su questo. Quello che viene chiesto è essere con Gesù. I frutti poi vengono e non dobbiamo neanche preoccuparci, perché se ci preoccupiamo dei frutti, come dire, portiamo l'attenzione su altro, dimentichiamo l'essenziale, dimentichiamo Gesù e pensiamo di ottenere dei risultati ma che mirano a soddisfare quello che ci siamo messi in testa noi, non a portare il frutto di questa presenza che è in mezzo a noi.
Pensavo ancora a questo essere con lui, che è la vocazione di persone che faranno di tutto, per esempio il risultato è che lo abbandoneranno. E proprio abbandonandolo capiranno che lui è sempre con loro. E allora è sempre fondato il nostro essere con lui. Quindi non è che sono super persone, persone eccezionali, bravi, che si dedicano a fare gli eremiti contemplativi, che sono sempre col Signore. No, persone normali, pescatori, che le fanno di tutti i colori e che anche lo abbandonano tranquillamente, lo rinnegano, tradiscono e fuggono, eppure sono chiamati loro, come noi.
Vuol dire che questa chiamata riguarda ogni persona, cioè non c'è una delega, mandiamo questi 12, no, perché questa è la nostra felicità, l'essere con Lui.
Essere in compagnia di Gesù, volevi dire.
Ecco, essere in compagnia di Gesù, per fare un po' di propaganda.
Anche le donne possono in questo caso, e devono, anzi le donne ci stavano meglio.
E questo proclamare poi viene anche associato ad avere il potere di scacciare i demoni. Questa è un po' la parola, l'abbiamo già vista all'opera, questa parola di Gesù che scaccia i demoni. Piaceva pensare che innanzitutto scaccia il demonio della divisione. Qua dice per essere con Lui. Questa è la grande comunione a cui veniamo chiamati. E fece 12. Come dire, c'è la possibilità di una comunione con il Signore e di una comunione con gli altri, che anche questa parola salvaguarda, che scaccia quei demoni che si oppongono a questa comunione. Ciò che porta a divisione, ciò che porta a separazione, ciò che tende sempre a staccarci dall'avere fiducia in Dio, in noi stessi e dagli altri. Questa parola vince questi demoni.
Allora, pensavo un pochino che se quando ha chiamato questi ha fatto loro l'esame, se pensavano tutti giusto, se erano omologati, omologabili, se portavano a meno il berretto rosso o verde o la veste o la tonaca, o studiavano teologia, o erano impegnati in oratorio, o erano... Che esame ha fatto?
Forse uguali? No. Ha fatto sei politico.
Cosa ha fatto?
Sei politico.
Che cos'è?
È sufficienza per tutti.
Ah, scusa, no, pensavo alla politica. Insufficienza per tutti, avanti.
No, penso che dietro questa, adesso li vedremo chi sono questi, la formazione che Gesù chiama.
Ma è bello perché...
Sì. È bello non solo, dà a noi sempre speranza. Come dire... Se avesse chiamato i perfetti, prima non li avrebbe chiamati perché non c'erano, ma avrebbe dato a noi la possibilità quasi di dire riguarda alcuni, riguarda loro, perché erano così, così e così. Poi quando appunto tra un po' li vedremo anche da vicino, forse
Dice, ma allora può riguardare anche me. Forse anch'io sono una delle persone che Gesù porta nel cuore. E forse non è che riguardi Gesù, riguarda la mia fatica a credere a questo. E vediamo allora chi chiama, dal versetto 16, e fece i dodici, e impose a Simone il nome di Pietro, e Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, il fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo quello di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, che poi lo consegnò.
Ecco, qui abbiamo la lista dei dodici. Se la guardate bene, nessuno è sacerdote, nessuno è scriba, ci ha studiato teologia. I primi quattro sono pescatori, uno Pietro, che vuol dire due cose, o pietra o crapunta, che vuol dire. Cioè, mentre la testa dura. Gli altri due, i Boanerges, i figli del tuono, che volevano scalzare Pietro, invocavano fulmini dal cielo, quindi te li raccomando. Andrea e Filippo, va bene, conosciamo un po', adesso non sto io a presentare tutti, ma pensate che tra questi ci sono questi pescatori, che sono quattro lì di Cafarnao più o meno. Poi c'è anche l'esattore delle tasse per conto dei Romani, Matteo, che sta lì, e metti insieme questi con quello lì. Poi metti insieme lo zelota, zelota vuol dire, il cananeo vuol dire lo zelota, quello che pugnalava i Romani, i collaboratori dei Romani, con questi qui. Cioè è una squadra, uno che facesse una squadra di 11 più 1 e lui che entra in casi straordinari, come farebbe?
Sì, per certi aspetti umanamente impossibile quello che avviene, però questo ci dice una cosa, che la comunità di quelli che Gesù chiama non è una comunità di persone che si ritrovano per chissà quali assonanze, perché la pensano tutti nella stessa maniera, perché si vestono tutti nella stessa maniera, perché parlano tutti nella stessa maniera, no.
Porta il collare alla mano, si turna in testa, no.
Non avviene su questo, come dire, c'è un'unione molto forte, ma che non è a prezzo della diversità. La tentazione che si vive sempre è quella di mettere dei paletti e di chiudere, cioè quasi una comunione fra alcuni che voglia dire separarsi da altri, ritenendosi sempre un po' migliori degli altri. Questa è la logica, che viene completamente capovolta qui. Non si va lì assieme perché ci legano chissà quali aspetti umani o di simpatia, ma perché riconosciamo che attorno a questo Gesù, grazie a Lui, è possibile vivere queste relazioni. L'abbiamo visto anche nella prima chiamata, quando chiama le prime due coppie di fratelli, Gesù non sta andando su un terreno facile. Perché per la scrittura parlare di fraternità significa cominciare da Caino e Abele, dove la diversità non fa vivere pienamente questa fraternità. È come dire, se mettiamo al centro Gesù, diventa possibile vivere una fraternità. Perché in un certo senso il rapporto con l'altro viene mediato da questo Gesù. Quello che Silvano diceva prima, cioè dall'amore con cui sono amato io, senza se e senza ma, posso amare l'altro in questa maniera.
Cioè proprio nella sua diversità. E pensavo che nella Bibbia si dice amore di fratelli, amore di randelli. Che...
sì, sì,
sì. Perché l'altro è il tuo concorrente, o è come te, allora basti tu lo fai fuori, o ha qualcosa di più, lo fai fuori gli erorubi, o qualcosa di meno, lo fai fuori l'intraccio. Cioè, non esiste. Cioè l'altro è solo in funzione di te. Mentre invece, se tu sei con lui, che è amore infinito per tutti, e per te senza condizioni, allora anche te cominci a accettare te. Se accetti te e ami te perché sei amato, ami anche l'altro con lo stesso amore. E rispetti l'altro, cioè l'amore è sempre nella diversità, se non amore antropofagico, anche tra le coppie, quando uno vuole che l'altro sia uguale a lui, lo uccide, salta la relazione. L'amore è tra diversi. Non è che uno è la fotocopia dell'altro, però basta uno. Cioè proprio la libertà e la diversità è radicata in questa esperienza di unione con lui, ecco, che permette, e come, non so, in una ruota tutti i raggi vanno nella direzione loro perché stanno uniti a un centro. E l'unione è questo centro che ti permette poi la grande diffusione e la grande diversità. Invece guardate, in tutte le organizzazioni cattoliche hanno un vocabolario, un modo di dire, parole d'ordine, degli stereotipi, modi di fare, è ridicolo.
Cioè, sì, quasi che
la divisa, quasi.
Sì, quasi una setta. Sì, no? Sì. Questo è per cui ci si trova e ci si trova bene, ci si rinforza gli uni gli altri.
Contro gli altri.
Contro gli altri e perdendo il centro. Non si sa più, in un certo senso, perché si è lì, ma si impongono delle sovrastrutture che ci giustificano quello che viviamo. Mentre qui questo gruppo di persone non può avere nessun altro centro, perché se già i Vangeli ci parlano dei litigi che avvengono tra di loro, chissà quanti, ma potremmo dire non c'era bisogno di prendere questi 12, ne bastavano anche meno. Ma per dire allora che la questione non sono tanto i litigi o le diversità, perché la diversità da Adamo ed Eva in poi è la condizione di possibilità della vita. O io accetto questa diversità come possibilità di incontro con l'altro, e allora questa vita diventa feconda, porta frutto. Altrimenti, se vivo la diversità come una minaccia, o faccio come Caino, che pensa che distruggendo l'altro io possa vivere, perché l'altro è una minaccia nei confronti della mia vita, oppure rischio quasi di ignorarlo comunque.
Scusa, ecco, questo discorso che fai sull'altro come minaccia, bisogna stare attenti perché è più forte di quanto pare. Cioè, l'altro in fondo mi sembra l'imitazione del mio potere, no? Perché non ce l'ho in mano io. Ora, il potere è semplicemente la negazione del proprio limite, mangiando l'altro, esercitando il potere sull'altro, che è strumento mio, e distrugge la vita, il potere. L'unico potere di Dio non è quello di impadronirsi dell'altro, ma di entrare in comunione con l'altro, dell'essere con. Allora il limite è il luogo di comunione e di vita, è il luogo divino. E la diversità è il luogo di fecondità e di vita. Se no, dall'altra parte c'è l'omologazione, l'io che si dilata all'infinito nel delirio della negazione dei suoi limiti e semina morte in giro. Cose che fanno tutti i dittatori, tutti quelli che pretendono di essere qualcuno, di essersi fatti da sé. Non c'è neanche una zia che li ha fatti, poverino. Almeno una zia suora, senza allusioni. Cioè, capite che il male del mondo viene da questo delirio del non accettare il limite e la diversità come luogo di comunione. Se tu invece vuoi esercitare il potere, è che l'altro ti ha il limite, devi aggredirlo e sopprimerlo e annetterlo a te, in un modo o in un altro. Anche, prego, facciamo magari dopo, alla fine, perché sennò... Sì, no, va benissimo. Quello che si è già a buon punto.
Appunto, il fatto che di questi 12 poi uno si concluda l'elenco con Giuda, uno poi può dire solamente al 12esimo dice qui ha sbagliato Gesù. Uno potrebbe dire ha sbagliato già dal primo, non bisogna aspettare il numero 12, perché anche gli altri, come si diceva, lo abbandoneranno. Ma questa non è la... Questo ci fa vedere in maniera ancora più chiara dov'è la condizione di possibilità dello stare insieme.
E il fatto che Gesù chiami e fa i dodici e li chiama lì attorno, come dire, vuole offrire a tutti questa possibilità. È davvero una buona notizia questa, che diventa possibile. E Gesù è, come dire, è paziente, c'è una prima chiamata, c'è una seconda chiamata, sempre chiama, fino a quando questa sua chiamata avrà la vittoria su ogni divisione. Perché ogni divisione poi ci condanna alla solitudine, ci isola. In un certo senso, se noi rinneghiamo la fraternità, ci condanniamo alla solitudine. Che questo poi avvenga col conforto di alcune persone, eccetera, con quelli che, con cui ci troviamo, ma vedete, sono simpatie umane che durano il tempo che durano.
Compagni di merenda.
Non vanno oltre. E invece c'è questa possibilità che viene data. Tra l'altro,
ascolta, ma sono i miei fratelli proprio tutti? Anche quelli che vivono fuori dai bar?
Anche quelli.
Allora è possibile.
È possibile.
Ma almeno non si chiamano cristiani ancora.
No, è difficile. Anche se non solo quelli che arrivano, soprattutto quelli che dicono queste cose.
Si dicono cristiani?
Si dicono cristiani.
Siamo un po' lontani allora.
C'è un perdere l'essenziale, perdere il centro. E il fatto che, un'altra che mi veniva, vedete, anche quando si parla di Simone, di Giacomo, di Zebedeo, di Giovanni, ai quali impose il nome, e di Pietro, di Boanerges, eccetera, come dire che all'interno di questa relazione con Gesù ci viene dato un nome. Ecco, scoprire che nella relazione con Gesù noi ci conosciamo di più. Queste persone si conoscono, ma non si conoscono ancora come Gesù li conosce. Qua Gesù non sta sbagliando persone, non sta compiendo un errore di persona chiamando questi. Li conosce bene. Però in un certo senso Gesù non conosce solamente chi sono queste persone, il loro passato o quello che faranno o non riusciranno a fare. Conosce il loro futuro. Cioè, dietro questa chiamata di Gesù, mi sembra che ci sia quasi un atto di fede del Signore nei confronti di queste persone.
Ne ha tanto, Dio di fede.
Più grande di quelle che possono fare queste persone nei confronti di Gesù. Li chiama fidandosi del cammino di queste persone. È interessante che non ne rimanderà a casa nemmeno uno. Neanche uno.
Neanche dopo gli esami. No, è bello questo che dicevi della fede che ha, perché io non so se ho tanta fede in Dio, ma certo lui ha una fede infinita in ciascuno di noi. Si è messo nelle mani degli uomini, pensa a te, che fiducia. Sapendo anche quel che capitava, mi dice, ma no, ma poi vedrai che poi va bene. Cioè Dio ha una fiducia infinita nell'uomo. Crede anche negli atei, anche nei preti crede. Tutto crede a me. La fede, perché l'amore tutto crede, tutto spera, tutto va.
Mi viene in mente una storia dei Cassidim, su questo, soprattutto con l'essere con lui, no? Che c'è il padre che porta il figlio, che poi sarebbe diventato anche lui un rabbino, lo porta da un rabbino famoso, da Rabbi Aaron, e gli dice, guarda questo mio figlio, non studia, non legge, non sarà mai un buon ebreo. E allora il rabbino gli dice, lasciamelo un po' qui. E il padre se ne va, e allora il rabbino prende questo bambino e lo abbraccia, e lo tiene abbracciato fin quando torna il padre. Poi quando torna il padre dice, gli ho dato una bella lezione, d'ora in poi studierà e leggerà sempre. Ecco, allora l'essere con lui, come dire, entra in questa relazione. Questa è la lezione, tra virgolette, che siamo chiamati ad accogliere. E se impariamo quella lezione è difficile, o perlomeno ne avremo consapevolezza, che quello che facciamo non corrisponde a quello che abbiamo vissuto. Almeno avremo la possibilità di dire sto sbagliando. Ma altrimenti, se lascio fruttificare questa relazione, di questo se ne accorgono tutti. E allora, dietro a questa possibilità che ognuno di questi dodici viva questa relazione con Gesù, c'è la loro vita, ma c'è la vita di tutto il mondo. Noi siamo qui stasera grazie a questi dodici e grazie a Gesù che li ha chiamati, che ha chiamato questi dodici. Qualcosa di sconvolgente, se uno ci pensa un attimino. Però la forza di una relazione, il giocarsi in questa relazione.
E pensare poi che questi dodici si sono aperti a essere almeno 1 miliardo di cristiani o poco più, i quali dovrebbero essere aperti a tutti gli altri 5 miliardi, anche a quei cristiani che non sono aperti agli altri, per dire com'è fecondo questo essere con. E poi pensavano come è universale, quindi grandioso, però come è anche intimo, perché l'essere con è la cosa più bella che ci sia, vuol dire che non sei solo, che sei sempre consolato, che c'è sempre qualcuno con te che ti ama, senza se e senza ma, e questa è la bellezza di vivere. Ed è la forza poi per vivere tutte le relazioni con sé e con gli altri, pur zoppicando da tutte le parti, perché mica siamo perfetti, grazie a Dio. Sì, 2 minuti magari di silenzio per rivedere cosa ci ha colpito, poi comunichiamo.
Bene, qualcosa che ci ha colpito, qualcosa da chiedere, qualcosa da dare. No, sono insieme, perché accettare il diverso vuol dire essere veramente uniti, perché se non accetto il diverso non sono unito, lo mangio, l'ho ucciso. Cioè l'amore è sempre del diverso, se no è l'amore di se stesso, che è egoismo. Quindi, ma è bello che è l'unità con Lui che ama tutti, che mi permette di amare tutte le diversità anche, perché... Ma non è che devo dare, cioè se io escludo uno dal mio amore non so amare, poi lo faccio senza volerlo, però per principio non escludo nessuno, in fondo sono tutti figli di Dio, sono tutti miei fratelli, se non amo uno non amo neanche l'altro e non amo neanche me. Ma è bello, cioè, perché nel mondo, per esempio, c'è un'unità adesso terribile, più di quanto pare, siamo tutti un frullato unico, ma non c'è più rispetto della diversità e accettazione dell'alterità, c'è il monopensiero, la monotelevisione, tutte le monadi, insomma, che volete, soprattutto l'imbecillità assoluta, perché l'intelligenza è capire la differenza sempre. Se non capisco la differenza tra un sasso e una noce e mangio la noce, sono scemo. E oggi è tutto omologato, per cui non c'è più la differenza, tutti, è grave.
No, volevo solo dire che io vedo, non è che vedo, si può vedere più facilmente la diversità e non tanto loro.
Unità.
Per me è un modo che vengono molto difficile prendere questo caso.
Perché questa scheda di 12 uomini chiamati da Gesù è arrivata con una parola così pesante come il tradimento? È la parola che chiude, no?
Posso dire una parola su questa parola che giustamente ha letto non tradì ma consegnò? È la parola fondamentale del Vangelo, è consegnare, in latino tradere, paradidimo in greco. La parola tradizione è la stessa di tradire, è la stessa di consegnare, e c'è il padre che consegna il figlio a tutti gli uomini perché ama tutti gli uomini. Il figlio che si consegna a noi è la stessa parola. Giuda che lo consegna ai nemici è la stessa parola. I nemici che lo consegnano alla croce è la stessa parola. E Gesù che nell'ultima cena consegna il suo corpo è la stessa parola. E noi viviamo di questa tradizione, che lui si è consegnato nelle mani di tutti. È la stessa parola di tradere, tradizione anche, che si tramanda nel bene e nel male.
Quindi non vuole essere il segnale di un fallimento.
La stessa parola si dice poi per dire il contrario anche, cioè che lui si è consegnato, si è tradito. Cioè, per noi è diventata il tradimento adesso, ma per sé la parola non era il tradimento, era il consegnare. Che non a caso...
Si è consegnato al male.
Ma anche lui si è consegnato a Giuda, si è consegnato agli uomini, si usa la stessa parola appositamente. Perché il consegnare è il bene se stessi, il consegnare gli altri, ecco, di meno. Chi ama si consegna, e chi non ama consegna gli altri alla morte, evidentemente. Però su questo torneremo, ma è bello che si usa la stessa parola. Che poi Giuda rappresenterà ciascuno di noi che facciamo la stessa cosa, non è che...
Senti, a me coltiva questa compagnia, come si dice in dialetto, di mantra in sé.
Eh sì.
No? Cioè, di persone piene di difetti come siamo tutti noi, appunto. E quindi... Che bello. No, voglio dire che...
Però chiamate nessun prete, nessun vescovo, nessun papa.
Quindi voi ci sperate ancora di essere meglio.
No.
No, voglio dire che, e che poi dentro c'è anche chi ha il compito di tradire, insomma, no? Rappresenta
come?
Sempre ancora tutti noi, anche oggi. A volte non riconosciamo i nostri fratelli, per cui li tradiamo e li consegniamo al mare, magari, no? Ecco. E quindi quei 12 continuano a rappresentarci, insomma, c'è una costanza nella nostra umanità che forse ogni volta che perdiamo di vista il centro, cioè Dio, l'amore suo, non riusciamo più neanche a vedere noi stessi, no? A riconoscerci, cioè, per cui non riconosciamo più il fratello, insomma, no? Che diventa il concorrente, ma non fratello.
È molto grande questa seconda chiamata a essere con lui e tra di noi nella diversità, che è il simbolo dell'umanità, è la creazione nuova, li fece, proprio stessa parola che si usa per creare. La nuova creazione è questa, finalmente, stare insieme nell'unità della diversità. Ma perché si è con, cioè per amore, come compagnia, non come mafia o società a delinquere o partito politico di potere. altre cose che hanno colpito, che... prego.
Abbiamo sempre stato noi di Giuliana. Comunque, in effetti io quando leggevo questo pezzo dicevo, non dici scelte, le ha fatte giuste, poi si è sbagliato su tutto, no? Oppure comunque una figura che mi ha sempre un po' inquietato, nel senso di quest'uomo che poi si toglie la vita.
Lo dice solo Giuda, sì, lo dice Matteo e poi gli altri degli apostoli.
Non
sì,
so, sì, sì, sì. Diciamo sì. Che si è vista un po' rispetto a quella degli altri, no? Ecco, leggendo insieme stasera ho avuto un po' invece una percezione nuova, come dire che il valore della persona, dell'uomo e degli altri, non è tanto in quello che fa, cioè non è tanto nelle azioni che compie, visto che è con Gesù, non so come, ma nel miracolo di stare, cioè nel... Il vero valore è il vivere quelle relazioni, è tutta la durata in cui vive quelle relazioni, quello è l'unico valore della persona. Come dire che poi effettivamente lui forse ha fatto il verso più eclatante, ma giustamente Pietro abbandona, rinnega, gli altri abbandonano, quindi non è che il fare, non siamo capaci di amore assoluto, forse, no? Ma il miracolo e il valore della persona è lo stare in quella relazione.
Non solo, ma che tutti sperimentano un amore assoluto, è Giuda più di tutti, perché è l'unico a ricevere anche l'Eucaristia da Gesù. E Gesù dà la vita per Giuda, ovviamente. Se no non sarebbe Dio.
Non so se appunto è una percezione
giusta. Sì, ma questo arriveremo anche alla fine, capire come proprio. E questo amore assoluto suo per noi la nostra identità, che si rivelerà dalla croce, l'identità sua e nostra. E che è un'identità che riscatta poi ogni male, ma c'è cammino lungo da fare. Prima vedere questa bellezza di questa chiamata, anche così eterogenea, dove ci stiamo dentro tutti. Qualunque cosa abbiamo fatto o faremo, o non faremo.
Allora ci pensavo che molto probabilmente, se uno non ha, cioè non sperimenta, non ha l'esperienza di questo amore infinito che Dio ha per lui, cioè secondo me diventa abbastanza impossibile accettare l'altro nella sua diversità. Facevo questa riflessione, perché se non sperimento io di essere amato, come dicevo, di senza se e senza ma, come posso accettare l'altro senza se e senza ma?
Ecco, ed è bello che questi 12 sono così diversi, che anche si detestavano di sicuro almeno qualcuno. Si vede anche dal Vangelo oppure dalle situazioni, no? E Matteo, che era l'esattore delle tasse, che la collaborava insieme allo Zelota, o a Pietro e Andrea che andavano a pagare le tasse da lui, quindi chiaramente, ecco. Però loro avevano tutti questi limiti, non potevano stare insieme, un amore assoluto per ciascuno di loro c'era. E l'hanno capito perché stavano insieme per quello lì. E poi credo ognuno di noi riesce a trasmettere all'altro questa accettazione, che è l'accettazione che ho di me. Riesco anche alla lunga a dire, ma allora ognuno può, se io accetto me, l'altro a maggior ragione potrà accettare se stesso, perché non avrà molti più limiti di me, più cattiveria di me. Con una certa età uno si capisce abbastanza, comincerà ad andare via tutti, cominciando dai più vecchi, dovrei andare via per primo. Senza colpa. e la comunità dei dodici è quella comunità che sta insieme nella diversità, mostrando che è possibile, pur con tutti i conflitti che capitano. Chiudiamo qui, ci vediamo alla prossima puntata martedì.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberarci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci.